Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon mercoledì pomeriggio, Radio Tor Italia, quasi paradiso. E come sempre, la condivisione di Maria Bellino. Ciao Maria!
Ciao Pietro, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora Maria, come sempre partiamo con ospiti speciali, con ospiti che hanno qualcosa da raccontare, anzi, tanto da raccontare. Lui è un pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, ma è anche autore adesso in questa occasione, perché ha scritto un libro, Non mi ricordo una mazza. Lui è Gianni Mazza. Ciao Gianni!
Ciao Gianni!
Buongiorno.
Benvenuto!
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, grazie della vostra ospitalità.
No, grazie a te per la voglia di condividere questo momento. Allora Gianni, io direi di partire.
No, stavo dicendo che hai detto tutto, pianista, compositore, direttore, che adesso anche scrittore, dai, ragazzi, diciamolo.
Certo.
Wow, fantastico!
Dio.
Senti, allora io direi di partire proprio dall'aspetto, no? Tu operi appunto nell'arte, nella cultura, ecco, no? Utilizzi la cultura. Quanto è complicato oggi utilizzare la cultura, la musica, insomma la scrittura, per poter proprio comunicare e andare a fondo nelle cose?
Ma se mi fai questo discorso diventa sì complicato, perché la cultura è comunque è la vita quotidiana, qualsiasi cosa è cultura, è attraversare sulle strisce è cultura, passare con un rosso non è cultura, insomma voglio dire, la cultura la facciamo anche nelle piccole cose, io ci cerco di mettere le note giuste quando faccio qualcosa, ma non voglio dire che quella sia cultura, quello è anche serietà professionale, insomma.
Sì, assolutamente.
Quindi, è abbastanza facile se ci pensi.
E invece utilizzare l'ironia, perché l'ironia è un'altra di quelle cose, di quelle qualità che secondo me riesce a toccare le coscienze molte volte più che di una cosa così seriosa. Ecco, l'ironia oggi, quanto è complicato essere ironici?
Beh, certo, che di occasioni per essere ironici sono poche, fanno di tutto per farci passare la voglia. Però, ecco, la bravura è proprio cercare di far sì che un avvenimento non piacevole possa essere visto da un punto di vista diverso e trovare qualcosa di ironico dentro, insomma, l'importante è l'ironia e anche la leggerezza. È fondamentale, cioè non prendersi mai troppo sul serio.
Certo.
La leggerezza, guarda, la leggerezza è già tanto.
Infatti.
Perché per parlare delle disgrazie, ci sarebbe da riempire altro che libri. Però parlarne con sorriso, ma comunque con la saggezza di chi magari è più anziano e che ne ha viste di tutti i colori e di peggio, e oggi noi ci lamentiamo, e spogliamo anche quello, bisogna essere più tranquilli possibilmente, ecco, non farci perdere dalle fregole, dalla corsa, dal dio denaro, insomma basta, fermatevi, perché se no non so come cambiare.
No, prego,
no,
prego,
no,
Maria.
È bello ascoltarci, perché è bello ascoltarci. La musica, quindi, è stato anche la musica per te un momento per non...
è l'elemento che dà leggerezza, l'elemento che distrae, è un elemento fantastico la musica, e poi il bello della musica è che non si smette mai di farla, cioè la musica, io continuo a fare musica anche mentre dormo, perché mi sveglio e guarda che è vero, io ormai in questo periodo specialmente, sarà che sto lavorando parecchio, ma io mi sveglio quasi puntualmente alle 4:30 di notte, perché ciò evidentemente sogno, e faccio dei sogni, e l'altra notte mi sono proprio alzato perché ho sognato un accordo, cioè un pezzo, e in un pezzo sognavo di cambiare un accordo e mi piaceva, e allora me lo sono ha puntato a mente, ho detto no, io questo qua domani mattina non sono ascoltato, ora mi sono alzato e me lo sono scritto, capito? Bene. La mattina dopo, quando mi sono svegliato un po' più tardi, ho verificato che quella cosa è bello davvero. Cioè, volevo dire che anche di notte, mentre non faccio niente, non ho nessuno strumento sotto mano, la mente lavora, il cervello continua a elaborare. È fantastica questa cosa, guarda.
Bellissimo.
Sì, infatti, ti capisco benissimo, è fantastico. Sì.
Senti, Gianni.
Anche quando dipingi.
Infatti.
Quando
Sì.
Vero.
Questo è il cervello che è vivo.
È meno male. Gianni,
certo.
Senti,
sì.
Tu con non mi ricordo una mazza, questo trattato di amnesia consapevole, sì. Diciamo che è un po', ecco, utilizzi tutti i sensi, perché è un libro che si legge, si guarda, si ascolta, ma qual è il tuo senso
pure,
che,
sì.
Ecco, il senso che tu ritieni che sia più sviluppato per te?
Non ho capito.
Allora, questo libro che si legge, si guarda e si ascolta, no? È un libro in cui bisogna utilizzare tutti i sensi. E voglio sapere,
sì,
qual è il tuo senso più sviluppato?
Io penso l'udito. Penso, dovrebbe essere l'udito facendo musica, però non mi ha detto. Il mio senso più sviluppato... mi piace molto mangiare bene.
Ah, quindi il palato, ecco. Il gusto.
Per cui, dunque, giorni fa, parlando proprio del fatto che questo libro si legge, quindi si vede, si legge e si ascolta.
Infatti.
Perché si ascolta? Perché ci sono i QR code.
Sì, sì.
E si possono, col telefonino si inquadrano e esce, e il telefonino comincia a suonare, che è una magia, io non ci credo che sia vero, no, è tutto vero, però è pazzesca sta cosa, comunque, e quindi si ascolta, perché nel libro ascolti quindi le mie, qualche sigla, qualche vecchia sigla, qualche canzone, insomma, delle cose che ho voluto mettere attinenti a quello che raccontavo, ma... Parlando di questo, mi è venuto in mente che si potrebbe fare anche un libro, ma non si potrà fare. Facciamo un libro di cucina,
mm-hmm,
e allora disegniamo, c'è la foto degli spaghetti Cosagù. Ecco, allora la foto degli spaghetti Cosagù, io ho pensato che si potrebbe leccare. Sentire il sapore. No, guarda che... carina, ma non si può fare per questioni di igiene, questo è ovvio.
No, quello
però,
però
è divertente, però, non è divertente.
Si può, esistono degli odori che possono, dei profumi che possono essere utilizzati
come.
Ecco, per cui è una domanda che volevo farti proprio, è proprio il tuo piatto preferito. Ieri, pensando a te, mi è venuta in mente questa cosa, il piatto tuo preferito proprio. Il cibo preferito. Sì. Pensando a te mi è venuta questa domanda. Come?
I primi piani. Non so resistere. Tutte le volte entro nel ristorante e dico oggi non mangio primo, perché tento di stare un po' più attento, ma poi non resisto, perché qual è il primo piatto che amo di più? La gricia. Le mani alla gricia.
Bene, buonissimo.
La madre, sì, vabbè, insomma, lo sappiamo.
Buonissimo. Senti Gianni,
Certo. Gianni,
ma rispetto a tutto, insomma, quello che hai fatto, insomma, nella tua vita, cioè sei contento di aver vissuto i tuoi tempi, o avresti preferito fare quello che hai fatto, che ne so, negli anni 20, non lo so, ecco, sei contento di aver fatto quello che hai fatto?
Io penso di aver avuto un bel parecchia fortuna, intanto perché sono vissuto in questa, che adesso un po' si sta rovinando, c'è poco, ma comunque si sta rovinando, però sono nato, finita la guerra, quindi ho vissuto tutta la zona, l'epoca in cui la ricostruzione, il boom economico, tutta una serie di cose, poi la gioventù, la spensieratezza, il lavoro, le cose, i progressi, e quindi non mi posso lamentare. L'ho fatto e sono riuscito a fare il lavoro che avevo voluto, che ho voluto fare, per cui ho studiato. E questo non è, per me non è un lavoro, è un hobby, lo dimostro anche sognando la musica, perché è quello che mi dà il vigore, mi dà l'interesse della vita addirittura. Quindi sono molto fortunato, però non mi ricordo più la domanda che mi hai fatto.
No, era questa, era proprio se eri contento.
Era questa.
Maria.
Quindi io posso, sono fortunato perché sono vissuto in quest'epoca. E sono fortunato perché ho conosciuto tanti personaggi importanti della mia epoca.
Assolutamente.
Questo
assolutamente.
È un po' di fortuna che insomma non è male.
Sì. Maria.
Sì, anche io mi stavo dimenticando la mia domanda. No, un aneddoto della tua carriera che ricordi con. E che è scritto poi nel libro, che ricordi con nostalgia, con più ecco, più fervore emozionale.
Che si può dire? Ce ne saranno. No, ma certo che si può dire qualsiasi cosa, però è che al momento naturalmente tenendo fede al titolo del libro.
Non mi ricordo.
Niente. però. Parlando di mi ricordo prima ancora di riuscire, appena prima di riuscire a fare il mio lavoro, ero piccolo abbastanza, e mi ricordo che si parlava, in famiglia si parlava,
sì.
Si esprimevano anche dei concetti importanti, giudizi, cose, si parlava anche di politica, ma non era così affannosa la cosa, la discussione, mai, ed era sempre positivo, perché comunque parlarsi è positivo,
sì.
E questo è, mi ricordo questo da bambino, da giovane, forse una qualità che ci stiamo un po' perdendo,
infatti.
Perché adesso noi viviamo e c'è la televisione che parla per noi, ma non siamo noi, e non parliamo noi con i nostri amici, i nostri vicini, i nostri simili, perché c'è la televisione, sempre la radio, sempre un giornale, insomma abbiamo perso un po' una qualità. Questa è una qualità che abbiamo perso.
È vero,
è un peccato.
Questa cosa che dici, no, è molto importante, sì, è proprio questa differenza di comunicazione a cui siamo tutti oggi,
sì.
Che ci porta anche a perderci l'uno con l'altro.
Infatti.
Grazie per questa cosa che hai detto, perché è importante, commentare.
No, è vero. Senti, ma
ragazzi, ho scoperto questo saggio oggi.
Hai visto? Perché non te lo ricordavi,
Io di mercoledì divento saggio, ogni mercoledì.
Solo il mercoledì, però.
Solo il mercoledì.
Gianni, tu questo libro tu l'hai scritto, diciamo, durante il lockdown, giusto?
Sì, l'ho scritto durante il lockdown, esatto.
Ecco, proprio perché il libro e non, ecco, non lo so, scrivere, che ne so, una canzone, un disco, non lo so, perché il libro...
magari l'ho fatta anche la canzone, ma anche pochi di noi canzoni le faccio,
sì.
E le faccio tuttora, però... poi non le faccio sentire a nessuno,
perché
è un po' di vergogna, e un po' non mi va di... non so, ho paura del giudizio, oppure no. Penso che siano cose mie... e non le voglio far sentire a nessuno, non è vero, questo è vero, purtroppo così. Comunque vabbè, ma ciò riuscirò a vincere anche questo.
Infatti, anche perché
ho scritto un libro,
sì.
Dire che dai, non potendo uscire, vivevamo tutti, beh, intanto io avevo fatto già il Covid,
sì.
Perché non mi sono fatto mancare niente, sono andato anche in ospedale e quindi è regolare. Soprattutto sai che c'ho nel libro la foto di quando sono uscito dalla clinica, quando mi hanno dimesso, il cielo, ho detto, ah, e perché è la prima volta? Allora facciamo un passo indietro. Quando c'è il Covid sei relegato nella stanza dove stai,
sì,
e non puoi uscire,
sì,
lo sai, no?
Sì, sì.
Ma poi è proprio chiuso, non puoi.
Sì.
Quindi una volta che mi hanno dimesso, io mi sono fatto fare, mi sono fatto un selfie con la col telefonino, inquadrando me con la cuffietta in testa, la malata, e gli infermieri che mi hanno curato.
Sì.
Che quando venivano nella stanza dove ero, erano completamente bardati, ma così vedeva tutto sommato, c'era uomo o donna, perché c'erano tutti bardati di bianco, di plastica, con le cose, mascherine, e invece ho visto una persona umana, giovani, carini, e quindi mi sono fatto una... e c'era foto dei miei infermieri, non so, dei dottori,
sì,
dell'epoca, e del mio libro, perché ti sto di questa cosa?
Perché stiamo spiegando proprio come mai è nato questo libro, e quindi il racconto, no? Come mai è nato questo libro?
Era così. E quindi nella mia solitudine, relegato nella mia casa, ho detto, ma che faccio adesso? E ho cominciato a scrivere, non per mettere ordine, ho cominciato a guardare col computer, dunque posso dire questo, e ho cominciato a scrivere dei pensieri, detto, cominciando da quando ero dormetti piccolo piccolo,
certo,
e mi facevo vedere queste cose anche a mia figlia, gliele mandavo, e mia figlia ha detto, ma è carino, è divertente, perché no, non lo fai sempre, e dico, ma non so, vediamo, insomma da lì ho cominciato a sviscerare i pensieri, così i ricordi, perché io veramente non mi ricordo niente. Però sai com'è, che un ricordo tira l'altro.
È vero.
E quindi alla fine un po' anche molto, qualche amico che mi ha suggerito delle cose, rammentandomi avvenimenti che io non ricordavo.
Bello.
E mi ha detto, ma non ti ricordo, ma stavi lì, c'eri te che stavi, oddio, ma no, ce la vedo, ok, e quindi l'ho scritto. Insomma.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
Che bello, veramente.
Vedi, come
dici... ho passato anche il tempo, perché sono...
Sì, era un po'... Però è stato bella questa cosa che attraverso un ricordo poi... sei riuscito a riacquistare altri ricordi, ricordi che
sì,
legati,
sì,
no? Bellissimo.
Man mano che va avanti, che ne parlo, mi vengono in mente altre cose che naturalmente non ho
certo, molto bello.
Poi nel frattempo me le sono già dimenticate, quindi non faccio altro.
Allora approfitta, scrivi subito, scrivi qualcosa, appuntati.
Basta.
Gianni, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Allora ricordiamo, quindi non mi ricordo una mazza, trattato di amnesia consapevole. Scusa, mi ricordi anche la casa editrice, per favore? La casa...
Gianluca Bertoni.
Sì, ok, benissimo. Bertoni Editore. Allora, proprio prima di salutarti e di abbracciarti, proprio un'ultima domanda rispetto... ecco, se vuoi parlare, non so se hai qualche progetto concreto di cui puoi parlare.
Ho progetti. Penso adesso sto davanti, non c'entra niente, perché sto davanti a un cespuglio di rosmarino.
Che?
E c'è un profumo.
Lo sentiamo anche noi.
Sì, vabbè. Vabbè, progetti. Tra 2 settimane nemmeno. Ho 2 concerti con facendo musica pop con un'orchestra sinfonica.
Sì.
L'orchestra sinfonica intendo un'orchestra piena con tutti gli elementi che fanno parte della sinfonica, quindi una 50, 60 persone. E sto scrivendo tutte le partiture. È un discreto lavoro, però è appassionante, è bello anche questo.
Quindi, vedi, in questo caso...
Che bella la passione, che bello.
Esatto. Poi c'ho il libro, naturalmente, che mi prende abbastanza, poi ho delle, se vanno ai fatti vostri dopo, a fare un'ospitata, e poi chissà cos'altro esce.
Insomma, pienamente connesso con la vita quotidiana, quindi pienamente connesso, questa è una cosa importante, una cosa importantissima. Allora, Gianni, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e ti auguriamo veramente il meglio, perché veramente ecco, la tua passione, che poi si è trasformata in professionalità, insomma, la metti in tutto quello che fai, Grazie, grazie. Allora, grazie a Gianni Mazza.
Grazie per questa tua passione, per la passione che hai trasmesso oggi.
Grazie a Dio.
Per questo lavoro, grazie.
Grazie.
Ciao Gianni.
Ciao.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, sempre quasi paradiso, l'altro sono io e dopo Gianni Mazza, adesso continuiamo sempre mantenendoci all'interno della cultura, oltre c'è un'autrice di romanzi, racconti, saggi, sceneggiature, pièce teatrali, ma e poi una persona che è dentro la cultura, pienamente connessa con la cultura, ossia Dario Brunetti, e l'autrice è Giada Trebeschi. Ciao Giada, ciao Dario.
Ciao,
benvenuti.
Ciao. Grazie.
Bene, allora grazie per aver accettato l'invito come sempre. Allora io partirei da Giada.
Grazie,
no?
A voi.
Partirei da Giada. Giada, come mai hai scelto la scrittura per poter raccontare, riportare le tue sensazioni, le tue emozioni, ecco, far viaggiare non solo te stessa ma anche coloro che ti leggono? Perché la scrittura e non, ecco, non lo so, la musica o altro?
Beh, oddio, mi piacerebbe molto essere in grado di cantare o di suonare uno strumento, cosa che invece purtroppo non so fare, e quindi ho deciso di scegliere un'altra arte. No, in realtà io ho cominciato a scrivere da sempre, e ho cominciato a scrivere, prima di scrivere romanzi, racconti, eccetera, saggi scientifici, perché insegniamo storia all'università, io sono uno storico di professione, ho un dottorato in storia, ho studiato storia, e mi sono accorta che quando facevo lezione i ragazzi, visto che raccontavo la storia in un modo un pochino più divertente di quanto non facesse il professore tipico di una volta, venivano e alla fine davvero imparavano le cose, e quindi ho deciso di cominciare a affrancarmi un po' dalla scrittura soltanto scientifica, avvicinandomi a quella della romanziera, se si può dire così. Anche perché io già scrivevo per il teatro, io ho cominciato a recitare che avevo 20 anni, insomma anche un po' prima, però diciamo in maniera più professionale dai 20 anni in su, e quindi ho cercato di unire le due cose, e ovviamente ho pensato di far viaggiare nel tempo e nello spazio e di raccontare la storia, che in realtà è quello che noi siamo, in un modo un po' più divertente, un po' meno respintivo o respingente. Ho coniato un nuovo termine, però proprio respingere e respintivo l'ho scelto apposta, proprio perché molto spesso si pensa che la storia sia soltanto una lunga serie di fatti e date, ma non è così. E quindi ho cominciato scrivendo proprio thriller storico, poi storia gialla, storia di spionaggio, cose di spionaggio, in cui ovviamente ci sono anche storie d'amore, ma raccontando il periodo altro in un modo forse più facile, forse un po' più divertente, e per divertirmi anche io stessa. Naturalmente io racconto, sono una narratrice di ciò che amo, quindi ovviamente ho scritto un genere di romanzi che è quello che poi io amo.
Senti, invece Dario, tu che, logica, prima di parlare proprio di questa bellissima antologia Noir in abito da sera, no? Ecco, ma tu sei uno che legge tanto? Sei un grande lettore?
Sì, sono un grande lettore e io recensisco libri e intervisto autori per due blog letterari, e quindi, ecco, chiaramente e compatibilmente con il lavoro leggo, perché poi leggo quando rientro oppure il fine settimana, quindi mi diciamo riesco ad organizzarmi le letture, che poi, voglio dire, devo anche recensire, perché i blog, si sa, ci danno libri da recensire, quindi noi li recensiamo a prescindere poi dalle letture personali. Quindi infatti proprio oggi, per dire, usciva un mio articolo su Carlo Cassola, che è un autore, ecco, di tanto tempo fa. Abbiamo una rubrica su un blog che si chiama La ricerca del libro perduto, quindi e qui parliamo della narrativa. Io poi sono uno che ha sempre letto di tutto, quindi non è escluso mai alcun genere, e anche con un genere dove approccio poco, comunque mi cimento, perché c'è sempre la curiosità di scoprirlo, cioè, quindi non escludo mai nulla, ecco.
Prego Maria.
Sì, Giada, ecco, volevo chiederti, quindi le tue storie hanno questa venatura storica, diciamo, che la tua essenza poi alla fine, a quanto ho capito, e quindi sono storie poi che tu rielabori, hai già in mente quello che devi fare, oppure le evolvi in base alle tue ricerche o alla tua fantasia?
Allora, non hanno solo una venatura storica, ma sono proprio storie ambientate nel periodo in cui sto narrando. Ovviamente la ricerca è molto molto puntuale, perché come dicevo prima è il mio primo mestiere, perciò tutto quello che mangiano, come si muovono, quello che dicono, come sono vestiti, ovviamente è super ricercato per rappresentare e ricreare, quasi come fosse all'interno di un film, quasi visualmente l'ambiente. Io evito di raccontare storie di personaggi famosi, di Napoleone sappiamo tutto, anche quanti peli aveva sul ginocchio sinistro, quindi nel caso in cui io dovessi raccontare di Napoleone dovrei attenermi ai fatti. Ci sono molti romanzieri che purtroppo non lo fanno, e raccontano di grandi personaggi importanti, molto molto noti, molto conosciuti, perché ovviamente sono, magari attirano, diciamo, l'orecchio del lettore, di colui che deve comprare il libro, poi però gli fanno fare cose o dire cose che non hanno mai né fatto né detto, o che non avrebbero mai neanche detto o pensato. Quindi se devo scrivere una biografia di un personaggio molto importante, ovviamente a cui quel punto devo per forza, anche se dovessi fare una biografia romanzata, attenermi a quello che il personaggio ha fatto. Io evito di fare questa cosa. I personaggi più importanti, per esempio nel Vampiro di Venezia, c'è ovviamente il Doge sullo sfondo e c'è un incontro, c'è qualche cameo con il Doge, c'è un cameo con Veronica Franco, che sono personaggi effettivamente esistiti e di cui si sa moltissimo, cercando di raccontarli proprio come un cameo, no? Sono sullo sfondo perché ovviamente in questo periodo c'erano. Poi la storia invece viene raccontata, la narrazione avviene attraverso personaggi inventati, però assolutamente plausibili, perché una delle cose che detesto di più quando leggo romanzo storico o insomma quelli che vengono così chiamati perché sono ambientati in un periodo altro, è proprio il fatto di trovare personaggi magari del 500 che però parlano come personaggi di una fiction di Rai 3 di questo periodo, no? E quindi sono assolutamente non plausibili, e nemmeno nei dialoghi, non soltanto perché magari ci sono errori e perché siamo nel Medioevo e mangiano pomodori, ma proprio perché non sono plausibili all'interno del tempo in cui vivono e agiscono.
Dario, come mai la scelta, ecco, di questi 11 racconti, di queste 11 autrici, ma per dare un taglio diverso, cioè una visione diversa rispetto ai gialli o no?
Allora, questa antologia nasce nel 2021, mi venne in mente un agosto 2021 ed era da tanto tempo, forse 6 anni, che non si facesse un'antologia completamente al femminile. Al tempo stesso io ho voluto improntare questa antologia di racconti cioè mettendo al centro dell'attenzione la figura della donna. Chiaramente Noir in abito da sera è anche un po' un senso metaforico, però qui chiaramente la donna è investigatore, cioè può essere investigatore, può essere assassina o può essere vittima allo stesso tempo. Dietro questa antologia devo ringraziare Katia Brentani che con la Darmstadt ha sposato questo progetto, e c'è un progetto nel quale insomma una parte del ricavato va alla SOS Violenza contro le donne di Bologna. Quindi parlare di queste tematiche, almeno a livello culturale, di tematiche sociali, serve tra virgolette per cercare di dare una scossa, perché purtroppo nel nostro paese si ha un po' l'abitudine di parlare tanto, e quindi l'unico mezzo della letteratura è l'unico modo almeno di parlarne. Adottare leggi o adottare norme giuridiche che tutelano la donna, quando il 21 novembre del 2021 in Parlamento c'erano solo 6 deputati e si doveva proprio su 860, quindi si doveva proprio toccare con mano questa legge e cercare di migliorarla, erano tutte, cioè questa è stata una sconfitta per il nostro paese. Quindi ecco, è un tema che francamente io quando c'è stata, cioè mi è venuto in mente di fare questa antologia, era un tema che avevo preso a cuore, mi sono detto, perché poi mi venne ad agosto, il 21 novembre ci fu questa cosa qui e mi sembrava di dire ma eppure, cioè qui veramente lottiamo contro i mulini a vento, perché poi alla fine, però almeno, come si dice, qualcosa proviamo a smuovere, proviamo, poi
assolutamente.
Tu pensi che la nostra società, scusa, sia appunto improntata sul maschilismo dopo tutti questi anni, diciamo, di evoluzione? Lo pensi?
Si è dato, cioè ad esempio oggi si commentava a casa un po' questo discorso qui, cioè anche questo discorso, io quando capitò il fatto l'anno scorso, vincevano premi prestigiosi in ambito letterario tutte le donne. Cioè, io la vedo in un aspetto un po' paradossale, però è un ragionamento molto sottile, cioè nel senso, se oggi vince, cioè, oggi vince la donna, dopo sembra 25 anni vince una donna, oppure va in Parlamento una donna. Ora non faccio un discorso politico, certo, cioè, chiaramente certo, il discorso è ben altro.
Certo.
Cioè, per me, che sembra così una vittoria, io la vedo un altro po', cioè, se mi dovessi immedesimare, la vedrei un altro po' come una sconfitta. Cioè, ma che vuol dire? Ci ricordiamo dopo 25 anni? Cioè, ma come io dico sempre, in un contesto, che può essere politico, qualsiasi contesto, come ci deve essere una parità dove non è all'altezza un uomo, non può essere all'altezza una donna, certo. Ma valutiamo, ma giudichiamo, cioè, ma questo fatto di che in Italia si deve scoprire un po' l'acqua calda, siamo un paese un po' retrogrado da questo punto di vista, e questo discorso del maschilismo, cioè, deve finire. Poi chiaramente nelle cose, non, cioè, a me gli eccessi non piacciono né dall'una né dall'altra parte, bisogna mettere un po' d'ordine da questo punto di vista, secondo
assolutamente.
Me.
Giada, tu che sei una delle autrici di questa antologia di Noir in abito da sera, domani sera in abito da sera dovrai fare una cena con Shakespeare. Dove lo porti Shakespeare, e durante questa chiacchierata con Shakespeare di cosa parlerete?
Fantastica questa domanda, non so se hai studiato prima, ma sicuramente avrai fatto i compiti. Tu sai che io sono non solo un'appassionata, non solo l'ho recitato molto spesso Shakespeare, ho tradotto e soprattutto ho scritto anche dei saggi scientifici che vengono utilizzati, esatto, normalmente all'università, proprio per parlare del teatro in un modo un po' diverso, perché come storico, ovviamente, se mi sto riferendo al libro Essere o non essere Shakespeare, è un libro di saggistica che però utilizza il teatro shakespeariano come fonte storica, perché ovviamente nel teatro shakespeariano, non come in molti altri teatri, come quello di Oscar Wilde per esempio, come in alcune cose di Molière, come negli antichi greci anche, no? Ovviamente c'è molto, anche nei romani, penso a Plauto, c'è moltissima critica sociale, l'unica che ancora si può fare a teatro. Dunque me lo metterei molto volentieri in questo abito da scena per uscire con quello che io chiamo amichevolmente zio Willy, perché continuo a studiarlo ancora oggi, e in effetti lo si trova spesso anche nei romanzi nascosto in qualche, mi diverto a nascondere citazioni shakespeariane qui e là. Che cosa gli chiede? Dove lo porterei? Questa è stata la prima domanda. Dove lo porterei? Probabilmente chiederei a lui di portarmi a teatro. Recentemente sono andata al Globe a Roma, forse gli chiederei di portarmi a quello adesso ricostruito, ovviamente, a Londra, dove muoveva e dove era il re all'interno di un'epoca elisabettiana meravigliosa. A proposito di grandi re d'Inghilterra, vi ricordo che i tre più grandi re d'Inghilterra sono stati fondamentalmente delle regine, Elisabetta I, Elisabetta II e Vittoria. Chiudo questo, piccola parentesi. Chiudo questa piccola parentesi. Che cosa gli chiederei? Gli chiederei un paio di cose, forse sui testi, o forse lascerei che mi incantasse con le parole con le quali è stato maestro e giocoliere. Alcuni dei suoi personaggi che io ho amato di più sono proprio quelli che giocano di più con le parole, quindi il matto, il fool, che può permettersi di dire qualsiasi che cosa voglia anche al re, gli può dire anche tu sei stupido, sei sciocco, come avviene ad esempio nella Re Lear, dove il matto, il giullare, gli può dire qualsiasi cosa, appunto perché è considerato matto, in realtà è il depositario della verità. Oppure le parole con le quali ha fatto giocare e con le quali appunto è diventato corruttore di parole, ha corrotto le parole non solo con il fool, ma anche con alcuni dei personaggi femminili, penso ai personaggi femminili delle streghe, ma non soltanto alle streghe di Macbeth, cioè le tre vere streghe, quelle col calderone, no? Quelle con gli occhi di serpente e le orecchie di drago, ma la grande strega in realtà è in quest'opera Lady Macbeth. Penso ad esempio alla linguacciuta Catarina della Bisvetica Domata, mm-hmm. che ho anche recitato in inglese, mm-hmm. e che con le parole viene, e proprio perché usa le parole nel modo in cui lo usa, vi invito a rileggere la Bisvetica Domata e a fare molta attenzione proprio alle battute di Catarina, perché lei le usa come fossero una frusta. Tutti gli altri personaggi maschili, quando parlano di lei, dicono che è una strega, la moglie del diavolo, solo il diavolo può domarla, perché è linguacciuta, e questo in una donna non è mai piaciuto.
Infatti, Maria, prima dell'ultima domanda, prego.
No, ecco, volevo dire a Dario di dire proprio il nome dei blog di cui appunto ti occupi, proprio per invogliare a seguirli.
Io sono amministratore e sono uno degli amministratori del blog Giallo in Cucina, e l'altro è la Gilda dei Lettori. E ecco, Giallo in Cucina è ad esempio un blog che sposa un po' questo connubio giallo con la cucina, che un po', diciamo, i grandi investigatori sono stati, voglio dire, un po' sempre amanti, come loro nel loro giallo classico deduttivo avevano questo talento, questa genialità, però loro sono stati dei buon gustai, da Sherlock Holmes, da Poirot, da Nero Wolf, che io tanto amo, quindi insomma, e quindi cioè, erano dei buon gustai, quindi queste prelibatezze che io mi ricordo, voglio dire, lo sceneggiato televisivo con il grande Tino Boazzelli, ecco, proprio per citare un grande attore di teatro, e dove interpretava Nero Wolf, e quindi c'era questa tavola imbandita dove lui, sì, è vero che scopriva l'assassino, però al tempo stesso, voglio dire, insomma, aveva un cuoco che lo accontentava in tutto e per tutto. Quindi il blog, ecco, sposa un po' questo connubio, però chiaramente si recensiscono libri di vario genere. Certo. Prima voglio chiudere solo dicendo una cosa. Giada ha detto, parlando proprio del mestiere di insegnante, lei ha insegnato, la cosa più bella è che mi è capitata, è che è quello che ha fatto anche Giada, proprio di dare un modo diverso, ecco, questo è il talento di chi fa un mestiere, di far vivere a un ragazzo un diciamo qualcosa, qualche opera letteraria di grande pregio. Io ho avuto una professoressa di italiano che mi ha fatto innamorare dei Promessi Sposi. Per molti alunni invece diventava qualcosa, e quindi
un mattone, per molti un mattone,
un mattone come la Divina Commedia, cioè, voglio dire, quando loro trovano queste professori come Giada ha detto prima, e lo ha fatto, cioè, sicuramente con grande, perché Giada, chiaramente conoscendola, so delle sue grandi qualità, e quindi l'immagino, chiaramente non l'ho vissuta da insegnante, però posso immaginare, e quindi voglio dire, chapeau, cioè, nel senso, è bello, ecco, questo è il talento dell'insegnante, perché l'insegnante secondo me dovrebbe far vivere questo, perché io poi quando vedo molti ragazzi che un po' l'ho vissuto, si esce dalla scuola disintossicati, non si vuol sentir parlare più di nessun testo letterario, perché non lo studiano per la competizione, per il voto, ma non lo assimilano, non lo fanno loro. Devo dire che io tutti i testi li ho studiati quando ho finito con la scuola, quindi ecco perché è importante dare quel tipo di impronta, proprio come è sottolineata già da
Paolo. Assolutamente.
Prima. Beh, io devo dire che sì, insegnavo all'università, i ragazzi hanno sempre amato molto le lezioni, si sono molto divertiti, e erano poi terrorizzati dall'esame, perché non ero proprio
c'è la croce edilizia,
però allora dopo aver ricordato logicamente ricordato l'antologia Noir in abito da sera, Damster Edizioni, e ricordati, diciamo, realizzata da Dario Brunetti in collaborazione con con le autrici Francesca Bertuzzi,
Piera
Carlo Magno, infatti Mimma Leone, Lorena Lusetti, Chicca Maralfa, Marzia Musneci, Giada Trebeschi, Luana Troncanetti, Paola Paralli, Serena Menditto e Letizia Vicidomini. E quindi, invitando ancora di più ad acquistare e leggere i libri di Giada Trebeschi, un'ultima domanda per poterti salutare e abbracciare Dario e Giada, proprio sul libro. Io, dopo che ho letto e ho avuto il piacere di intervistare Alda Merini, io mi sono sentito una persona migliore. Voi ritenete che leggere un libro può arrivare a questo, cioè può rendere persone migliori? Giada, Dario.
No, non credo che possa rendere persone migliori a meno che non lo si legga in un certo modo, a meno che non ci sia già una voglia e una volontà della persona che legge di cambiare, di mutare. Dipende sempre dalla fascinazione che questo libro ci dà e ci dona, dipende sempre dalle modalità con le quali si legge e devo dire dipende anche, a mio avviso, dal tempo, dal momento in cui lo si legge, perché quello che mi hanno dato i Promessi Sposi quando li ho letti a scuola o quello che mi hanno dato dopo, quando li ho riletti da sola con una maturità diversa e con un occhio diverso, ovviamente è un insegnamento diverso che poi spetta al lettore prendere oppure no. Io nei miei romanzi evito di fare la morale perché è una cosa che detesto quando la leggo e quindi evito di fare quello che non piace a me, giustamente, però mi auguro che attraverso la lettura quantomeno l'ambientazione storica del movimento, il modo in cui si pensava, in cui si agiva nel momento in cui il romanzo è ambientato rimanga o possa dare una fascinazione che poi spinga il lettore ad andare a fare qualche ricerca in più.
Certo, assolutamente. Prego, Dario.
Sì, io insomma rispondo come rispose una volta Carmelo Bene quando gli chiesero a proposito della poesia. Lui diceva: crea dei guasti, ma crea dei guasti benefici. Quindi c'è, voglio dire, ecco, lascio quando crea dei guasti benefici, perché comunque la poesia scuote, o un testo di letteratura comunque scuote e muove qualcosa, riesce a muovere sempre qualcosa, quindi chiaramente nel bene. Io penso che un libro se non può migliorare, però solo il fatto che un libro può far riflettere, che un libro può far immaginare o immedesimare, secondo me qualcosa nell'individuo può
muovere.
Può muovere, sì.
Esattamente. Bene, allora grazie ancora a Dario Brunetti e Giada Trebeschi. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a voi.
Grazie. Grazie a voi. Grazie.
Thank you.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del programma Quasi Paradiso, Quasi Paradiso del Radio Thor Italia. E adesso chiudiamo in che modo? Dopo Gianni Mazza, Dario Brunetti, Giada Trebeschi, chiudiamo con un cantautore, con un autore che ha questo sguardo oltre la siepe di leopardi. Lui è Fabio Smitti. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti.
E
ciao,
allora,
benvenuto.
Grazie per aver accettato l'invito, Fabio.
Beh, è stato un piacere, figurati, e poi quando si tratta insomma di parlare di musica e di cultura, per me è sempre un bel momento.
Senti Fabio, ma avresti preferito fare l'artista negli anni 70 invece che vivere i tempi che hai vissuto?
Ma guarda, devo dire che sono molto felice della nostra epoca, è un'epoca che è comunque di transizione tra delle situazioni dove non c'era internet, per dire, che ha cambiato completamente insomma il mondo e soprattutto il mondo musicale nel mio caso, e non voglio dire né bene né male, però lo ha stravolto. E però insomma io ho vissuto l'epoca dove si ascoltavano le musicassette, si ascoltavano i dischi, ci si doppiava le cassette e mentre le si doppiava le si ascoltava, e quindi era un tutto molto più lento, e forse si assimilavano di più certe cose. Adesso è tutto molto più veloce, in certi casi viene anche forse triturato il prodotto diciamo di un artista, però insomma sono situazioni diverse. Ecco, gli anni 70 ti dico, a me piace tantissimo quel periodo lì, ascolto ogni tanto anche musica di quegli anni lì che mi piace, però non mi vedrei insomma trasportato in quegli anni.
Certo,
mi piace dove sono.
Senti, invece rispetto al discorso che la passione poi, ecco, si trasformi in professionalità, ecco, in quale momento tu hai capito che questa tua grande passione, quindi il fatto di essere dentro questo tuo sogno, poi si è trasformato in professionalità?
Allora, in ogni caso io non vivo di musica. La musica per me è ancora un qualcosa che anche per scelta tengo come qualcosa, diciamo, non dico un hobby, ma un qualcosa un po' di più, però è un qualcosa che mi dia lo spazio e la libertà di poter creare con i miei tempi, i miei ritmi, e soprattutto quando sono creativo e non forzato a dover fare delle cose per forza. E questo mi dà serenità, mi dà appunto il tempo giusto per fare le mie cose. E chiaramente devo avere un lavoro parallelo che mi possa dare da mantenermi, insomma, però non è una cosa che mi dà fastidio, e quindi magari un giorno potrò essere, ecco, potermi permettere di vivere di musica, però in questo momento non è così.
Prego Maria.
Sapete che qual è la cosa più faticosa? La sperimentazione musicale, scrivere il testo oppure cantarlo?
Ti rispondo al contrario. Allora, per me la parte più divertente in assoluto è scrivere il testo, e soprattutto provarne diversi, vedere sonorità, trovare l'armonia giusta, è qualcosa che mi dedico tempo. Lavoro con diversi artisti per creare la base musicale, e quella è la parte che segue in parallelo a loro e la costruiamo assieme, però è qualcosa che in questo momento sì, io non sono un chitarrista, ho delle basi musicali ma non talmente elevate da potermi creare da solo e produrre diciamo delle musiche. niente, io arrivo da un'esperienza rock di 20 anni fa, ok, dove avevo una band musicale, quindi eravamo un gruppo formato con gli strumenti musicali e cantavamo le nostre canzoni. Adesso ultimamente sono passati tanti anni che ho lasciato la scena musicale per ragioni familiari, però grazie a un amico che è Fabio Fiore, che mi ha dato l'input, diciamo l'idea di ritornare a fare musica e scrivere canzoni, ritagliandoci dei piccoli spazi di tempo abbiamo capito che riuscivamo a fare lo stesso delle cose interessanti, magari costruendo appunto canzoni come si fa adesso, senza magari avere una band, magari con un produttore che ti costruisce la base e tu poi sperimenti testi e armonie che chiaramente vanno composte in base a come sono le, sì, il tuo desiderio musicale di quel momento, ecco. Però sì, difficoltà, ecco, la mia difficoltà è il live, è la cosa che non mi piace, è tutto l'aspetto live della costruzione dell'ambiente dove devi suonare, della preparazione, di quelle cose là, ecco, per causa lì è noiosa però.
Senti, ma io ascoltando le tue canzoni, ecco, la tua musica ha un taglio internazionale, hai mai pensato di proporla all'estero?
No, non ci ho pensato, sinceramente me l'hanno proposto, però io mi sento molto italiano, a me piace cantare in italiano, è vero, ho fatto qualche ritornello in inglese, ma perché lo chiama insomma il ritmo della canzone chiamava, allora beh, abbiamo fatto ritornare in inglese, ma a me piace la lingua italiana, piacciono i cantautori italiani, e se devo dire qualcosa mi piace dirla nella mia lingua, e magari portare la canzone italiana all'estero potrebbe anche essere
ma in effetti io intendevo più quello, cioè portarla all'estero in questo senso, no? In questo senso, assolutamente. Maria.
Sì, mi piacerebbe riuscire a farmi sentire in Italia, riesco, dopo diciamo che tutto è possibile. C'è un amico a New York che mi ha proposto di fare un'intervista a diciamo immigrati italiani che ascoltano musiche italiane, sicuramente, ovviamente ti ho detto di sì perché insomma siamo comunque parte della comunità e quindi
hai fatto benissimo, e vedi, e può essere comunque un primo tassello per poter ancora di più, no? Far conoscere la tua musica italiana all'estero, assolutamente. Maria.
Certo.
Ma appunto ho ascoltato il tuo brano, l'ultimo brano, che è potente, insomma, sta tante venature, un mondo, diciamo, dense, ma impregnato anche di qualche venatura un po', io direi classica, dimmi se sbaglio. E ecco, ma in cuor tuo, tu pensi che le persone possano cambiare?
Beh, allora, io su quello che scrivo sono sensazioni personali che poi porto fuori e li trasmetto, quindi quello che vedo persone che cambiano, sì. Il messaggio principale che nelle mie ultime canzoni sto cercando di portare fuori, di far capire, che secondo me è fondamentale, è la coscienza di dove siamo, ecco. Non vorrei fare magari una filosofia o portare fuori insomma il discorso, però a me piace, e poi faccio anche discussioni in famiglia su questa cosa che con la mia compagna, quindi è un argomento infinito, però io mi incavolo quando non siamo coscienti, quando continuiamo a salire sul treno della vita e non ci guardiamo attorno cosa sta succedendo, facciamo per routine tante cose, ci incazziamo per tante cose. Però in realtà dovremmo, secondo me, provare almeno a essere, a vivere, a cogliere il momento. Carpe diem, dico sempre che è il mio motto. Io ho avuto la fortuna, da imprenditore, di staccare la spina dal lavoro per 6 mesi per scelta, e ho scoperto un mondo. Io sono nel Veneto e mi hanno insegnato fin da bambino a darmi da fare, certo, e sono andato, certo, a lavorare anche a 14-15 anni per portarmi a casa i primi soldini per comprarmi il primo computer, no?
Sì, sì.
E io ho sempre lavorato, far 6 mesi a casa, dove ho potuto dedicarmi alla musica, scrivere Enjoy the Moment, fare un videoclip che poi mi è stato premiato a livello nazionale dal concorso Amicorti, sono stato premiato da Guido Guglielminetti. Cioè, io ho detto, ma cosa sta succedendo? Cioè, dov'era sta roba qua prima?
Sì.
E ho detto, ma cioè, dobbiamo certamente lavorare, perché ovviamente devi sostenerti, però non deve essere una vita di lavoro, deve essere qualcosa che a un certo punto, anche su tutte le piccole cose, uno per forza non deve essere un musicista, però secondo me deve trovare uno spazio per se stesso, capire cosa lo rende felice, e la canzone Satisfaction è questo, cioè il messaggio è cosa ti rende felice, e lì si inizia a parlare un po' di cose grandi e piccole che descrivono situazioni attorno a noi, dove uno potrebbe trovare gli spunti per essere felice, no?
È vero, è vero. Ma questo, vedi, riguarda proprio la consapevolezza, l'hai detto tu, riguarda la consapevolezza. Se non acquisisci questa consapevolezza, non riesci a godere di nessun attimo, Fabio, quindi assolutamente. Fabio, una delle domande assurde, prima del saluto e di ascoltarci Satisfaction. Domani dovrei fare una passeggiata sull'Etna insieme a Franco Battiato. Voglio sapere se questa passeggiata la faresti in silenzio o saresti lì a rompere le scatole a Franco Battiato a fare tante domande.
Ma sto parlando di uno degli artisti che ho ascoltato da sempre, mi ha formato a 360 gradi a livello tecnico, a livello sonoro, a livello artistico, a livello di contenuti. Io cercherei di cogliere l'energia che lui mi trasmette senza parlargli, sinceramente, poi se lui mi rivolgesse la parola sarei onorato di rispondergli, però insomma magari in un'altra vita a questo punto.
Però vedi, hai detto bene, le energie, parlato di energia.
Sì, condividiamo noi questa cosa, condividiamo.
Prego Maria, per chiudere la nostra chiacchierata.
No, ho detto condividiamo questa cosa che ha detto dell'energia che ha fatto con silenzio.
Beh, ma allora io ho avuto anche, ho studiato un po' anche al di fuori del mondo musicale, insomma, quelli che sono gli aspetti, insomma, della vita, un po' spingendoci un po' oltre, no? A livello energetico ci sono moltissime cose interessanti da scoprire se uno vuole studiarle,
certo.
E ti rendi conto che le persone, quando non ti senti a tuo agio con tante persone, è proprio l'energia che trasmettono, magari negativa nei tuoi confronti, e viceversa, quando ti trovi bene invece ti senti attratto da certe persone, è proprio il loro campo energetico che ti accoglie, e quindi è per quello, secondo me, che una persona così, che si è sempre esposta in modo, diciamo, puro,
sì,
userei questa parola qua, e senza vincoli, per me è sicuramente un maestro di ispirazione.
Bene, Fabio, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, ma anche della puntata, quindi logicamente salutiamo i nostri ascoltatori, rimandiamo alla settimana prossima, mercoledì prossimo, e chiudiamo adesso, che diventa la nostra sigla, con Satisfaction di Fabio Smitti. E Fabio, ma proprio per come saluto, a chi vorresti, cioè a chi o cosa vorresti dedicare Satisfaction?
Satisfaction la dedico a tutte quelle persone che vorrei aiutare ma non so come, e quindi spero che riescano ad ascoltare la canzone e trovare uno spunto per uscire dai loro momenti bui e trovare degli spunti per essere felici, insomma.
Bene, benissimo.
Che bello.
è un bellissimo, è un bellissimo augurio, e noi quindi alla settimana prossima. Grazie ancora a Franco Smitti e Maria Pellino. Grazie Maria,
grazie a voi,
ciao. Grazie di nuovo, grazie,
ciao,
ciao.
Ciao.
Te me ne sei di posti da esplorare, con gente che fa stare bene, lo sa fare. Poi li voglio i miei eroi, artisti poco tristi che gridano chi sono loro veramente. Voi dei troni coi poteri sempre meno veri, alieni dispettosi e opportunisti. Lei che non le dice a lui, ma appena l'occasione svela il mondo le sue pene, le sue pene. Ma I'm looking for satisfaction, I'm looking for satisfaction, I'm looking for satisfaction. Lentamente, lentamente.